in questi giorni c'è stata la grande manifestazione e poi il permanere nelle piazze egiziane di tantissima gente, l'ultimatum dell'esercito al governo Morsi. La partita è decisamente molto importante, 23 oramai sono i morti. Ne parliamo con Stefano per cercare di capirne di più. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma quella partita che si sta giocando in Egitto direi che è fondamentale per capire quale sarà l'ordine complessivo nell'area mediterranea, nell'area del sud mediterraneo nei prossimi anni. Noi qui abbiamo come giocatori un certo numero di attori, insomma, che si stanno giocando la partita della supremazia, ripeto, probabilmente nei prossimi 2 o 3 decenni, perché abbiamo da un lato il presidente Morsi come esponente dei fratelli musulmani, cioè con quell'ala dell'islamismo militante sunnita, che in qualche misura è quello che ha goduto dei vantaggi elettorali della rivoluzione, della primavera araba, sia in Egitto che in Tunisia, quanto del rivolgimento elettorale avvenuto in Marocco. Cioè, in tutti e tre questi paesi sono al potere delle forze che si ispirano appunto ai fratelli musulmani, che per essere chiari non sono quello che viene propagandato più volte, una forza islamica moderata, sono una forza islamica integralista, anche se il loro riferimento è quello fondamentalista, cioè il ritorno alle origini in qualche misura, e non seguono nessuna scuola particolare all'interno del pensiero islamico, a differenza per esempio dei wahhabiti dell'Arabia Saudita. In qualche misura alla fine, dopo la cacciata da parte della piazza di Hosni Mubarak, i fratelli musulmani e Morsi sono apparsi a gran parte della popolazione come garanti di un ordine, di un nuovo ordine democratico, di un ordine più rispettoso della popolazione, dei diritti di base della popolazione del paese egiziano, e soprattutto in qualche misura come garanti di una continuità tra innovazione e tradizione. E questa è stata la forza che, tanto elettoralmente quanto nelle piazze, ha trascinato Morsi. Ora, un anno dopo, i fratelli musulmani, e in particolare appunto il presidente da loro espresso, ha completamente tradito le aspettative che aveva creato, nel senso che da un lato la situazione dei diritti democratici, dei diritti civili, diciamo in generale, nel paese egiziano non è minimamente migliorata rispetto ai tempi della presidenza Mubarak e della gestione diretta da parte dell'esercito del paese. Dall'altra si sono inseriti sempre più in modo costante e continuativo dei richiami anche legislativi a una moralità di tipo islamico tradizionale, che ormai agli abitanti delle città, e l'Egitto è un paese fortemente urbanizzato, ricordiamoci che le immagini dell'Egitto come paese di Fellah è un'immagine, insomma, che in realtà non diciamo che è completamente confinata nel passato, ma si rifà a un Egitto di 40-50 anni fa. Oggi, come dire, la popolazione rurale ha sempre una certa importanza, ma la gran parte della popolazione, soprattutto la popolazione più attiva, si concentra nelle città, diciamo, e alla popolazione delle città questa forzatura in senso tradizionale della moralità e quindi del modo di vivere, della quotidianità di ognuno, sta molto stretta anche chi magari ha votato Morsi alle elezioni, ma ha votato Morsi aspettandosi ben altro, aspettandosi magari una continuità statale del welfare in salsa islamica, ha votato Morsi aspettandosi che fosse un efficace strumento di contenimento del potere dei militari sull'Egitto, ha votato Morsi per questa ragione e oggi si trova a pensare di aver fatto la scelta sbagliata. Non è un caso che siano milioni che hanno seguito la petizione per le dimissioni di Morsi promossa dal gruppo dei cosiddetti ribelli di Tamarod, e non è un caso che insomma Piazza Tahrir a due giorni dall'inizio della manifestazione sia tutt'oggi strapiena in ogni fila di ordine grado, diciamo, insomma è completamente strapiena di gente e che nessuno abbia intenzione di tornare indietro dalla richiesta di dimissioni. Dall'altra abbiamo l'eterno protagonista dell'Egitto, almeno dagli anni 50, il padrone del paese che si era, come dire, era leggermente sparito, leggermente nascosto nell'ombra, ma non era mai sparito veramente dalla scena pubblica, cioè l'esercito, che è tornato prepotentemente sulla scena con l'ultimatum di 48 ore per le dimissioni o comunque per di Morsi o comunque per una soluzione della situazione che non escludesse appunto le dimissioni del presidente espresso dai Fratelli Musulmani. L'esercito, dopo la cacciata di Mubarak, dopo la continuazione delle mobilitazioni affinché si chiudesse anche l'era Tantawi, cioè l'era del Consiglio Supremo di Difesa come vero garante del paese, si era dovuto, come dire, tatticamente un po' nascondere nell'ombra e limitare la sua presenza. Oggi ne approfitta di questa situazione di crisi per proporsi come garante di una sorta di legittimità democratica di fronte al presidente che non se ne vuole andare, che vuole islamizzare a tutti i costi il paese. E infine c'è come dire, l'ultimo attore della scena politica, questa alleanza in cui c'è dietro la vecchia borghesia di Stato egiziana, quindi ci sono i nasseriani, i socialisti, i liberali come El Baradei, insomma tutti coloro che nel periodo di Nasser come dire, diventano i gestori del paese, ne diventano i diplomatici, ma anche ne diventano anche i gestori economici. Ricordiamo che sostanzialmente l'Egitto esprime una borghesia di Stato, in qualche misura, per capirci, ovviamente con tutte le differenze del caso, non molto dissimile da quella costruita dall'Italia attorno all'ENI, per capirci, alle grandi aziende di Stato, cioè una borghesia di boiardi abituata a mantenere, a gestire le leve del potere, occidentalizzante e nel contempo lavorante alla modernizzazione del paese, anche a volte in senso opposto agli interessi occidentali, in fondo con la borghesia che promuove la nazionalizzazione del canale, lo scontro con Francia e Gran Bretagna nel 1956. Insomma, è questa borghesia che rimane tagliata fuori dai risultati elettorali delle presidenziali, che insomma si schianta contro il muro del consenso popolare nei confronti dei Fratelli Musulmani, che oggi sta cavalcando il malcontento suscitato da Morsi e si propone come alternativa, diciamo così, democratica, che impedisca il passaggio del potere da Morsi ai militari, quindi in un'alleanza oggettiva con i militari che però non produca un nuovo consiglio di difesa o un nuovo organismo di potere straordinario a gestione dei militari, ma che produca nuove elezioni delle quali pensano di poter approfittare. Dentro tutto ciò c'è una grandiosa mobilitazione popolare, che è una mobilitazione che ha dei tratti per larga parte anche di classe, nel senso che noi non dimentichiamoci che l'Egitto, ripeto, non è più appunto un paese fondamentalmente rurale, è un paese che nell'area del Delta e nella stessa periferia del Cairo ha moltissime fabbriche tessili, ha una certa diffusione del lavoro salariato e del lavoro di fabbrica, e che da anni in realtà ha grandi, anche se qui se ne parla veramente molto poco, grandi scioperi, grandi manifestazioni di lavoratori che riguardano direttamente le condizioni di lavoro, le condizioni salariali, i livelli di sfruttamento, il riconoscimento delle organizzazioni sindacali, insomma un po' situazione che magari a cui noi siamo più abituati, che si diffondono da anni appunto nelle zone più industrializzate del paese. Anche perché anche lì abbiamo nell'ultimo periodo di Mubarak abbiamo un passaggio di queste fabbriche da una proprietà pubblica in qualche modo garantista nei confronti dei lavoratori a una proprietà privata, dove la proprietà privata va ovviamente agli amici degli amici, normalmente apre la propria gestione con una serie di licenziamenti. Quindi noi abbiamo avuto da anni, c'è un conflitto di classe abbastanza pronunciato in Egitto, e questo ha avuto una ricaduta nei giorni di Piazza Tahrir, che non nasce come conflitto classista, nasce tutto sommato come conflitto promosso da un ceto medio in ascesa, occidentalizzante, insofferente dei limiti posti alla propria espressione da parte della dittatura di Mubarak e dei militari, e si collega però anche con istanze classiste che erano già in corso nel paese. Ovviamente la possibilità di entrare in un'onda in cui riesci anche a farti riconoscere il sindacato o riesci ad ottenere degli aspetti significativi di miglioramento delle tue condizioni di vita non era sfuggita l'area del Delta.
Scusa se interloquisco, io volevo un po', come dire, porti una questione anche un po' dietro suggestione delle letture di questa mattina dei quotidiani, dove sul Corriere della Sera, intervistato da Stefano Montefiori, è stato interpellato Olivier Roy, che è anche un consulente del Ministero degli Esteri francese, il quale argomenta rispetto a questi movimenti, da un lato descrivendoli nella loro pluralità, molteplicità, differenza interna, e poi in qualche modo accomunandoli all'ondata di protesta che ha attraversato l'Europa e il Mediterraneo, secondo la sua opinione non è stata, non è in grado e o nemmeno vuole prendere il potere. Descrive questi movimenti come movimenti senza leader né un progetto coerente. Sostiene che i partiti populisti di estrema destra, dal Front National in Francia all'UKIP in Gran Bretagna, hanno la vocazione a governare. Chi invece scende in piazza in Egitto gli ricorda appunto i movimenti occupai, indignati europei, che sono più vicini dal suo punto di vista all'estrema sinistra. Una cultura, lui in maniera tranchante la definisce protestataria, ma senza né rivoluzione né gestione del potere. Ecco, tutto questo ovviamente a me sembra molto interessante, anche se il mio sguardo è ovviamente ben diversamente orientato da quello di Roy, nel senso che ovviamente un movimento che non è orientato primariamente alla gestione del potere è sicuramente un movimento che è in grado di suscitare un maggiore interesse per quello che riguarda le prospettive di emancipazione sociale, di partecipazione diretta, di autogoverno possibile della società. Però anche il fatto che, e questo io credo che sia parimenti innegabile, non vi sia una spinta rivoluzionaria ad una trasformazione radicale, vi sia una sorta di se ne vada come se ne sono andati gli altri che hanno fallito, ma senza che in qualche modo, almeno apparentemente, la piazza riesca ad esprimere, al di là del conflitto, anche la capacità di spontanea riappropriazione di una facoltà di autogoverno, anche se e qui entriamo in netta contraddizione con quanto sostiene Roy, le testimonianze che ci arrivano dalla Turchia invece delineano un quadro completamente diverso, dove proprio nella fucina, nella lotta, nella resistenza tra Gezi e Taksim, questi movimenti multiformi in cui la gente non si conosceva hanno cominciato a conoscersi, e adesso nella sola Istanbul ci sono ben 82 assemblee popolari che sono delle vere e proprie fucine di autogoverno dal basso, di resistenza, di costruzione di relazioni politiche non codificate in maniera istituzionale. Tu cosa ne pensi?
Ma allora, secondo me c'è un è un po' confusa la quanto dice Roy, nel senso che secondo me mettere assieme quello che succede in Europa, ma da un punto di vista propriamente sociale, con quello che succede in Brasile, in Turchia, in Egitto, alle primavere arabe in generale, secondo me è profondamente sbagliato di partenza, nel senso che i movimenti occupai sono stati in Europa e in America, anche se in America in forma diversa, dei tentativi di reazione dentro la crisi che hanno avuto come epicentro da un punto di vista sociale dei settori di cosiddetto ceto medio in via di proletarizzazione, fondamentalmente, che di colpo si sono ritrovati immersi in una realtà, e la proletarizzazione è un fenomeno, come dire, un processo che fa male, e qualche reazione la suscita, però in iniziano a maturare una critica nei confronti del capitale, qualcosa che sarà prezioso e che per noi sarà molto importante, però dentro paesi come i nostri, dove in qualche misura il mondo del lavoro è in forte difensiva. Cioè, il mondo, la working class, gli stessi ceti medi in via di proletarizzazione sono sulla difensiva rispetto ad un'azione molto forte e molto efficace degli ultimi 30 anni da parte del padronato, e questo è un dato. In questi altri paesi, che questo è veramente simile dalla Turchia all'Egitto, al Brasile, abbiamo un mondo del lavoro, una working class e una parte degli stessi ceti medi che in realtà hanno iniziato a stare meglio negli ultimi 10, 15, 20 anni, che in qualche misura non si accontentano più proprio di quanto gli viene proposto come possibilità, come espressione di vita, e che in qualche misura stanno ponendo fondamentalmente un problema di allargamento del reddito, un problema di allargamento della possibilità di gestione della propria vita, un problema di allargamento non nel senso della presa del potere, ma sicuramente anche un problema di potere, cioè su chi decide come orientare le nostre vite, cioè, ma lo fanno dentro una situazione in cui colgono la possibilità di vincere, colgono la possibilità di riuscire a costringere chi il potere lo gestisce a piegarsi a delle richieste specifiche, a una volontà che non è di resistenza ma di offensiva. In qualche misura a me ricorda la dinamica di questi paesi in questo momento, la dinamica del 68-73 europeo e nordamericano, cioè in qualche misura delle economie in espansione, un mondo del lavoro che si espandeva e che gli stati e il capitale provvedevano a tenere ben schiacciato sotto il tallone, che a un certo punto esplode sapendo di poterlo fare, cioè sapendo di avere un potenziale di ricatto, una forza da agire nei confronti del nemico di classe, in buona sostanza. Mentre oggi negli occupai questo non si vede, nel senso che la working class nei nostri paesi è tendenzialmente piegata, tranne alcuni settori dove non a caso si danno delle condizioni simili a quelle di questi altri paesi, cioè dove effettivamente il potenziale di ricatto nei confronti del padronato c'è. Mentre in questi paesi C'è, oggi la working class ce l'ha e ce l'ha anche quei settori che sono usciti dalla povertà e hanno conquistato magari uno spazio, ripeto, che per certi versi è più simile a quello dei cosiddetti ceti medi e che oggi però, come dire, a scambiare l'assoluta assenza di libertà con mezza paga in più per il lesso fondamentalmente non ci stanno più, cioè colgono anche l'occasione per affermare se stessi e per affermare uno spazio di libertà e di organizzazione diretta che oggi c'è, che oggi in Egitto, come in Turchia, come in Brasile, può affermarsi proprio perché c'è un capitale in espansione, anche da un punto di vista strettamente materiale, che ha bisogno dei lavoratori, molto più di quanto non ne abbia bisogno in Occidente, dove in effetti riesce a tenere il tallone sul collo dei lavoratori in modo molto più preciso, proprio con la, come dire, perché ha la possibilità di andarsene, perché ha la possibilità di dire vabbè, se protesti vuol dire che non mi servi, e allora ciao. Non lo può fare in questi altri paesi, non lo può fare così facilmente, ne ha uno stretto bisogno e, come dire, la gente queste cose le coglie in forma immediata, la coglie quasi istintivamente e quindi sa di avere la possibilità di ottenere delle cose. Io oggi penso che la modalità di movimento sia soprattutto questo. Dentro questo poi sorgono qua e là anche fenomeni interessanti di auto-organizzazione, di capacità anche di gestione diretta, non solo delle mobilitazioni, ma anche di spazi vitali, di spazi produttivi in tutto il Sud America e in paesi come la Turchia e l'Egitto, come dire, c'è ovviamente la speranza che questi possano crescere, questo spazio possa crescere, dentro questo spazio anche una, in fondo una working class piegata e poco reattiva come la nostra possa iniziare nel tempo a riconoscersi e a ricominciare a mettersi in movimento.